tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Ben ritrovati a Tempo dello Spirito, un cordiale saluto da Luisa Nitti.
Buongiorno a chi è in ascolto, anche da Paolo Tognina, e buongiorno anche a te Luisa, bentornata ai microfoni. Grazie. Di Tempo dello Spirito. In apertura, una visita in Valposchiavo con il pastore Antonio Di Passa.
A seguire, sei parole per convertire i cuori, è il tema di una riflessione sul libro biblico del profeta Giona.
La nostra cartolina d'estate questa settimana arriva dalla Bregaglia. Qui incontriamo Patrick Giovanoli, che presenta alcuni eventi culturali organizzati dall'associazione Florio Soglio.
Infine, la rubrica Le parole della fede offrirà questa settimana alcuni spunti di riflessione sul significato dell'aggettivo santo. Torniamo allora questa settimana in Valposchiavo. Due settimane fa abbiamo parlato di emigrazione protestante post-schiavina con lo storico Daniele Papacella. Per la puntata di oggi, Paolo, chi ha incontrato invece?
Beh, oggi ho incontrato il pastore riformato della valle, vale a dire Antonio Di Passa. Torniamo a parlare della comunità riformata di Poschiavo. Questa mattina lo facciamo in compagnia del pastore Antonio Di Passa, il quale ci dipinge rapidamente un quadro della comunità.
È un po' un albero di Natale rovesciato, no? Dove la maggioranza sono gli anziani e i giovani sono un po' meno. Ma questo perché nella nostra valle i giovani sono costretti, tra virgolette, a dover andare fuori per cercare studio, lavoro, anche se amano rimanere, se c'è la possibilità, in valle, però molti devono andare via. Quindi è questa la situazione, non è difforme dal resto dei Grigioni o della Svizzera.
Il fatto che nella comunità ci siano molti anziani, alcuni dei quali vivono nella casa di riposo di Poschiavo, ha spinto il pastore Di Passa a introdurre un originale canale di comunicazione. Si tratta di una iniziativa legata alle possibilità offerte dalla tecnologia moderna.
Ma per esempio c'è il sistema di trasmettere in streaming il culto domenicale, è un qualcosa che ha un effetto rilevante sulle persone che sono in casa anziani e che si sentono integrati e uniti alla comunità e non più distaccati. Questa è una cosa che li fa sentire molto vicini e non, diciamo, lontane, anche se la casa anziani non è distante dalla chiesa.
Anche in questo angolo di Svizzera italiana il fenomeno della solitudine, del rimanere isolati in momenti di difficoltà, non è sconosciuto, ma invece di rassegnarsi a questa situazione è possibile reagire rafforzando i legami comunitari e costruendo nuove reti di sostegno per le persone, ad esempio in caso di lutto.
Sì. Ormai sono 12 anni che ho un gruppo di auto mutuo aiuto nel lutto a Poschiavo, poi ne sono nati a Livigno, nella Valtellina, e anche questo offre una grande risorsa spirituale alle persone che logicamente si trovano in una situazione delicata e di solitudine. È un accompagnamento fino a quando poi non ritornano pienamente alla vita trasformata, non direi normale, perché quando muore qualcuno logicamente la tua identità cambia, no?
Fare comunità, rafforzare i legami sociali, favorire l'incontro, significa anche promuovere lo scambio tra le generazioni e dunque occuparsi, ad esempio, dei giovani. A Poschiavo, lo abbiamo sentito, come in molte altre realtà, ci sono molte persone anziane, ma ci sono anche delle giovani famiglie, dei ragazzi, dei bambini. Anche questo è un settore da curare con particolare attenzione.
Sì, anche questo è importante. Tante famiglie giovani con tanti bambini, per questo è importante anche il lavoro nella scuola e anche fuori. Noi abbiamo un piccolo centro giovanile che ci serve di supporto, perché occuparsi dei giovani significa anche dare un servizio alle famiglie.
Proprio Proprio oggi, prima domenica di agosto, la comunità di Poschiavo vive un momento particolare. Si tiene infatti la festa sul Maggese di Selva, a 1500 metri, un bellissimo pianoro di prati, dove si erge una chiesetta che apre le sue porte poche volte l'anno. E oggi è una di quelle occasioni per celebrare il culto. Sentiamo ancora Antonio Di Passa.
La prima domenica di agosto noi siamo su, è un segno di legame verso i riformati che abitavano in quell'alpeggio. Oggi è veramente una bella festa ancora, e poi è un momento per chi vuole far battezzare i propri figli a Selva, diciamo, è la domenica giusta. Si differenzia dalla festa di Selva, che invece avviene a maggio, e quella invece era la festa della scuola poschiavina, che anche qui era un segno di legame con i contadini che vivevano a 1500 metri di altezza.
C'è qualche segno o tradizione particolare che accompagna questa festa e il culto di Selva?
Per quanto riguarda la festa, diciamo, un po' al centro sono i confermanti, che la mattina suonano la campana in chiesa alle 7 per segnalare che si va, perché tutto dipende dal bel tempo. Poi a mezzogiorno si mangia insieme, si fa la polenta insieme e si trascorre tutto il pomeriggio insieme per socializzare, facendo dei giochi e così via. È una festa molto antica e molto sentita. Nel tempo si è trasformata anche questa in una festa di famiglia, perché da quando non c'è più la scuola riformata, dal 68, diciamo, anche questa tradizione si è un po' trasformata. È diventata più semplice, più una festa di famiglia alla quale partecipa chiunque vuole venire.
Già, perché fino a 50 anni fa, Poschiavo, nel comune di Poschiavo, le scuole erano separate confessionalmente. C'era la scuola cattolica e c'era la scuola riformata. Poi, dal 1968, le scuole sono diventate pubbliche e aconfessionali. Prima di quella data, la festa di Selva era la festa della scuola riformata di Poschiavo. Ma ritorniamo alla festa che si celebra oggi. Se non sbaglio, i più coraggiosi salgono addirittura a piedi da Poschiavo, e così ancora oggi.
Esatto, alle 8 davanti alla casa del comune, chi vuole andare su si aspetta e poi si sale su a piedi. Ci si può mettere dai 45 minuti o, come io quella volta che l'ho fatto, circa 2 ore.
Dipende dalla preparazione atletica, insomma.
Esatto, esatto.
E con noi questa mattina il pastore Lorenzo Scornajenchi, e con questo passiamo alla pagina biblica. Il pastore Scornajenchi propone in queste settimane un ciclo di riflessioni sul libro biblico di Giona.
Giona è il profeta che in un primo momento si sottrae alla chiamata di Dio, ma poi accetta di recarsi nella città di Ninive. Le sue parole sono talmente efficaci da suscitare la conversione del re e di tutti gli abitanti di quella città. La lettura del testo biblico è affidata a Paolo Sesana.
Ancora una volta il Signore parlò a Giona. Va a Ninive, la grande città, e porta ai suoi abitanti il messaggio che ti ho dato. Giona ubbidì al Signore e andò a Ninive. La città era così grande che ci volevano 3 giorni per attraversarla. Giona camminò un giorno intero per le vie della città, ripetendo il messaggio del Signore. Tra 40 giorni Ninive sarà distrutta. Gli abitanti di Ninive credettero al messaggio di Dio e decisero di fare un digiuno. Tutti, poveri e ricchi, si vestirono di sacco per mostrare il loro pentimento.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno. La vicenda di Giona ricomincia dal principio, da quel punto in cui si era fermata per il rifiuto e la fuga del profeta. Si riparte da quella chiamata, «Levati e va a Ninive», che Dio rivolge per la seconda volta. Dio non chiama dunque una volta soltanto, ma ripete e aspetta che gli umani si rendano conto di ciò che egli chiede. Giona stavolta si reca davvero a Ninive, dopo tutte le peripezie in mare, dopo aver sperimentato una sorta di rinascita dal fondo dell'abisso. E rinato Giona diventa così quel profeta che non era riuscito a essere o non era voluto essere. Ninive, al tempo in cui viene scritto il libro, nel IV o III secolo a.C., non era più la città potente che faceva tremare il mondo con la forza del suo esercito. La narrazione è però ambientata nel periodo di massimo splendore dell'impero assiro, in cui Ninive era ancora la città molto temuta. Il messaggio che il profeta annuncia nella capitale assira è molto breve. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. 6 parole soltanto, dunque, il contrario di una lunga predica. Giona le pronuncia andando in mezzo alla gente, nel cuore della città, senza porsi neppure il problema di come parlare alla città pagana. Le 6 parole di Giona ricordano un passo della prima lettera ai Corinzi in cui Paolo dice che nella Chiesa è meglio dire 5 parole comprensibili che 10.000 in una lingua che non viene più capita. 5 o 6 parole sono davvero poche. Finora in questa meditazione ne ho pronunciato circa 240. Le chiese agiscono diversamente, con lunghi e interminabili discorsi, con studi sociologici per capire quali settori della popolazione siano gli interlocutori privilegiati ed evitare di risultare in ogni caso irritanti e troppo antiquati. Oggi non abbiamo più quella determinazione che esprime nella predicazione la necessità della conversione, del cambiamento di pensiero e di vita. Forse abbiamo smesso di credere che qualcosa di diverso, di nuovo, di rivoluzionario possa investire la vita, i rapporti, il pensiero dell'uomo contemporaneo e ci riteniamo solo dei gestori di spiritualità. E in questo modo la parola evangelizzazione, che in parte continuiamo a usare, risulta astratta. La brevità di Giona è una sfida ancora per la predicazione nel nostro tempo. Se egli avesse cominciato a spiegare al popolo pagano chi è Dio, il Dio di Israele, si sarebbe perso in un mare di parole, un mare più profondo e insidioso da quello da cui era appena uscito. Il suo messaggio parla di vita e di morte, di argomenti che tutti riescono a capire. Se andate avanti così, Dio vi distruggerà. La reazione della città al messaggio di Giona è sorprendente. E a dire il vero sorprende anche il profeta stesso, che forse non si aspettava un impatto così forte tra gli ascoltatori, i quali fanno subito penitenza. L'impresa impossibile e tanto temuta della missione a Ninive trova un consenso unanime. È incredibile. Il re di Ninive, udendo il messaggio del profeta, ad un tratto fa penitenza ed emana un decreto per tutta la città, che recita: «Uomini, animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini e animali si coprano di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta della sua malvagità e della violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non periamo». Nel decreto è contenuta una punta di ironia. Non solo gli uomini, ma anche gli animali sono chiamati a fare penitenza. Il popolo miscredente e nemico non è tanto lontano quanto si era immaginato. Dio, creatore e signore dell'universo, riguarda tutti i popoli, ogni categoria di persone. La sua parola è per tutti un invito alla conversione. Così ancora oggi deve essere annunciata come necessità di cambiamento, senza infingimenti. Non si può ascoltare la parola di Dio e rimanere freddi e indifferenti. Essa chiama ancora oggi al cambiamento e alla conversione. Il Signore ci mostra la sua via per cambiare. Egli non vuole distruggere, ma far vivere il suo creato. Amen.
See you.
Il canto che abbiamo appena sentito, il Padre Nostro, eseguito dalla corale Cantus Firmus, diretta dal maestro Klaus Scherer. Si tratta di un inno tolto da una raccolta di canti religiosi, i Salmi di David, pubblicata in Bregaglia intorno al 1750. Questa mattina siamo al telefono con Patrick Giovanoli. Fra storia e cultura, l'associazione Florio Soglio propone in queste settimane alcuni appuntamenti. Il prossimo è in programma mercoledì 8 agosto.
Cartoline d'estate.
Il gruppo di progetto Florio Soglio ha in programma per mercoledì 8 agosto una conferenza. Di che cosa si tratta?
La conferenza la teniamo a Soglio con il professore Franco Pierno, che arriva in Svizzera dal Canada. Lui è professore presso l'University of Toronto e parla soprattutto di quanto Michelangelo Florio e Pierpaolo Vergerio hanno influito e hanno sviluppato l'evoluzione della parola italiana nel periodo del 1500.
Dunque si tratta di ripercorrere la storia dello sviluppo della lingua italiana, così come è stato promosso dalla riforma protestante in Bregaglia.
Il tema grosso della conferenza è proprio questo, esattamente.
Se allarghiamo un po' lo sguardo all'attività del gruppo di progetto Soglio Florio, qual è il vostro scopo, lo scopo delle vostre iniziative?
L'obiettivo è quello di far conoscere Michelangelo Florio e John Florio, due personaggi che riteniamo interessanti e importanti, che hanno vissuto a Soglio per una decina d'anni, dal 1555, e che hanno fatto da ponte nella cultura, portando la cultura italiana oltre Manica in Inghilterra, con una pausa interessante in Le Bregaglia e per l'appunto a Soglio.
Dunque riscoprite una pagina tutto sommato abbastanza nascosta della vita culturale della Bregaglia e cercate di illustrarla al giorno d'oggi. Attraverso quali iniziative promuovete questo progetto?
Due personaggi sono protagonisti in diverse, chiamiamole così, materie. Dunque questo ci permette di proporre dei concerti, delle conferenze, dei culti.
A quale pubblico vi rivolgete?
Il nostro pubblico è il pubblico del nostro territorio, dunque della Valle Bregaglia, intesa come area che va dall'Engadina Alta fino a Chiavenna. E notiamo comunque che in questi anni l'interesse del pubblico aumenta, tant'è che addirittura ultimamente vi sono state delle persone che sono arrivati a Soglio per vedere e conoscere il paese dei Florio, provenienti da Strasburgo oppure dall'Austria o addirittura da Madrid, e qualcuno anche da Londra, dall'Inghilterra, dove Michelangelo ha vissuto qualche anno e in seguito John Florio, il figlio, ha vissuto la grossa parte della sua vita.
Patrick Giovanoli, quale sarà la prossima iniziativa promossa dal gruppo di progetto Florio Soglio?
Beh, l'apice delle nostre attività lo tocchiamo nel mese di novembre, dove proponiamo al pubblico una serie di manifestazioni sotto il cappello intitolato Florio Vive, e qua avremo, ecco, dei concerti, delle rappresentazioni teatrali, ci sarà anche l'apprezzatissima cena o a pranzo medievale, sempre con l'ottica e con l'obiettivo di permettere alla gente di venire a conoscere questi due personaggi.
Dunque ci sarà nutrimento per l'anima, per l'udito e anche per lo stomaco. Patrick Giovanoli, grazie per questa breve conversazione. L'augurio di buon successo per tutte le vostre iniziative.
E grazie a voi per l'attenzione.
Chiudiamo questa pagina dalla Val Bregaglia. Oggi è stato nostro ospite Patrick Giovanoli da Soglio, per aprire adesso la rubrica Le parole della fede.
Le Le parole della fede.
Oggi parliamo del termine santo. Scopriremo che per la Bibbia soltanto Dio è santo, ma allo stesso tempo anche la vita umana è chiamata ad assomigliare a Dio.
Uno solo è santo, ed è Dio. L'essere umano è chiamato ad assomigliare a Dio, cioè a vivere come Dio vive, a essere santo entro i limiti imposti dall'umanità come Dio è santo. Perciò essere santi vuol dire essere, anche se in modo imperfetto, a immagine di Dio. Essere santi non riguarda soltanto la vita religiosa o la dimensione spirituale. Secondo la Bibbia, l'essere umano è creato da Dio con un corpo, un'intelligenza, una sensibilità, una fede. Tutte queste dimensioni sono importanti. L'intera vita umana, in tutte le sue dimensioni, è fatta per essere santa, poiché è chiamata a partecipare allo sviluppo della vita come Dio è all'opera per creare e sviluppare la vita. La dimensione più importante del nostro essere è la capacità di entrare in relazione. Entriamo in relazione con il nostro corpo, con la nostra intelligenza, con la nostra sensibilità. Ogni vita umana, qualunque sia l'attività che esercita, è fatta per la santità.
Chiusura, alcuni annunci per la radio e la televisione. Chiesa in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, propone una intervista con il sociologo Stefano Allievi a partire dal suo ultimo libro Immigrazione cambiare tutto, dove Allievi propone alcune chiavi di lettura e strategie nuove per affrontare il tema delle migrazioni, nella consapevolezza che si tratta ormai di un fenomeno strutturale.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta in replica La pastora contro l'autostrada, quando fede cristiana e difesa dell'ambiente si incontrano.
Prima di salutarvi vi lasciamo con una frase di Selma Lagerlöf, scrittrice svedese, prima donna a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1909. Ecco che cosa dice sul tema della speranza e sul futuro.
Non dovremmo impauriti chiederci cosa sarà ancora il futuro e che cosa ancora ci porterà. Invece dovremmo dire: sono curioso di sapere quali siano i piani che Dio ha ancora riservato per me.
Tempo dello Spirito si chiude qui da Paolo Tognina e Luisa Nitti. L'augurio di una buona domenica. A risentirci fra una settimana.